Contenta di essere qui con voi perché effettivamente sono legata ormai alle suore adoratrici e quando sento parlare di voi in giro sono molto contenta. Ne ho sentito da Padre Nava, da Don Ezio Bolis e quindi persone che voi conoscete, loro vi conoscono e dicono andiamo perché siamo affezionate e stimiamo le suore. Questo è molto bello. È vero? Veramente molto molto bello. Allora, il tema che mi avete dato oggi è quello sul perdono. Ma io ho pensato tanto a questo perdono e mi sono detta, ma con tutto ciò che Papa Francesco ha detto a livello, io dico, psico-spirituale, perché Papa Francesco parte sempre dall'umano. Parte sempre dall'umano e questo è importante perché senza l'umano noi non possiamo costruire né il cristiano né la consacrata né la persona religiosa. Bisogna innanzitutto essere delle donne cristiane, celibi per il regno, che sarebbe nubili per il regno, no? Quindi facciamo questo percorso. Probabilmente io in questa giornata e mezza parlerò soprattutto della parte umana, ma la parte umana saggia, corretta, sana è cristiana e di conseguenza vocazionale, che può essere per il matrimonio, per il celibato. Io seguo anche un gruppo di vedove a Chieri, hanno creato il gruppo Ruth per riscoprire il senso del vivere anche dopo la perdita del marito e si è incominciato con 8-10 persone, oggi 38. Tanti, un bellissimo gruppo, 15 giorni fa hanno fatto una giornata di ritiro a cui anch'io ho partecipato, sull'uso del tempo, per esempio. Quindi vedo che nella vita delle persone c'è fermento, c'è desiderio di diventare più persone per dimostrare quanto sia bello vivere in pace, è vero? Quindi vi dirò alcune frasi poi, ma voglio iniziare con una. Perdona, non perché chi ti ha offeso meriti il perdono, ma perché tu meriti la pace, meriti di stare bene. E anche perché oggi la società ha bisogno di persone che esprimano dal loro volto la gioia di vivere. Quanto è bello questo! E dai vostri volti, dai nostri volti, dai nostri sguardi, se si emana mitezza, misericordia, di cui parlava il sacerdote stamattina, pace, noi esprimiamo agli altri la gioia di vivere. E sapete che molti personaggi che oggi, a livello culturale, oggi vanno per la maggiore, e vi cito Vittorino Andreoli, ne avete già sentito parlare di Vittorino Andreoli, che è questo personaggio qua, è uno psichiatra, il quale dice di essere agnostico, cioè di non credere, ma in realtà è un credente di prim'ordine, tiene dei corsi di formazione ai preti, alle suore, ai monaci e dice al termine, quasi al termine della mia vita, voglio recuperare il senso del vivere attraverso la gioia di vivere. E questo secondo me è stupendo. e scrive come sottotitolo «A piccoli passi verso la saggezza». Cosa dite voi? Bellissimo! E che cos'è la saggezza? La saggezza non è altro che pensare a me, all'altro, all'ambiente in cui vivo con prudenza, senza essere immediatamente giudicante, reattiva, ma essere calma, placata. E quindi mi è molto piaciuto leggere questo testo e ve l'ho anche portato, perché vi leggerò alcune parti perché mi sembrano significative e potrebbe poi essere anche un libro di lettura per la comunità, perché è anche molto, molto bello, molto ampio, e va bene per tutte le età. Andreoli credo che abbia, adesso non ricordo bene l'anno di nascita, mi pare abbia 75 anni, vediamo un po' se lo dice. No, non lo dice, ma comunque ha già una... Voi lo vedete coi capelli arruffati, sembra lui pazzo, ma dice: io tutta la vita ho trattato della follia. Oggi voglio riflettere sul senso del vivere. E scrive: la società, l'ho anche scritto qui in modo da offrirvelo bene, la situazione socioculturale in cui viviamo è molto triste. Sottolinea la cultura masochista, fare del male, individualista, di maschera, di paura, perdendo il vero senso del vivere oggi. Che, guardate cosa dice uno psichiatra, che non è tanto andare alla ricerca spasmodica di cause remote che la psicoanalisi propone, ma di vedere con occhi realistici la realtà e scoprire attraverso la riflessione personale e lo scambio la possibilità di cogliere il vero senso del vivere. Il magico potere della gioia altro non è che la capacità che tutti abbiamo dentro di noi di passare dalla dimensione dell'io al noi, io, tu, noi, a piccoli passi verso la salvezza. Andreoli, agnostico, parla di salvezza. È stupendo. Secondo me in questo libro c'è la conversione, c'è il dire, ma smettiamola di andare a ricercare le cause del nostro disagio nella vita remota, 40, 50 anni fa, 60. Guardiamo la realtà di oggi, partiamo da oggi. Il passato è importante, non possiamo abbandonarlo. Ma se io mi soffermo a fare un'analisi del passato, mi fermo là e intanto non vivo. Quindi guardiamo il presente e soprattutto lavoriamo nel cuore. Siamo capaci, e dicendolo a delle suore logicamente, a vivere nella vita interiore, che è il luogo dove io inizio un dialogo tra me e me, tra me e l'altro, con il tu, con il quale io ho continuamente relazione. E una sana relazione porta dentro di me la pace, anche se è vero che ci sono dei conflitti, ci sono delle offese, ci sono dei risentimenti, ci sono dei rancori. ma io voglio avere il coraggio di guardare veramente in volto questa realtà e avere il coraggio di cambiare qualcosa di me. Dice ancora Vittorino Andreoli, non si tratta di cambiare il mondo, non ne saremmo capaci. Siete capaci a cambiare il mondo? No, nessuno di noi. Ma cambiare visione del mondo, questo sì. Cambiare visione della mia comunità. Perché se io mi trovo nella comunità e incomincio dal mio pulpito a puntare il dito su quella suora, su quell'altra suora, sulla superiora, su quell'altra, e verso di tutte trovo un difetto, un limite, un qualcosa da cui mi sento offesa. E allora interrompo la relazione. Metto un muro. Non credo che succeda nelle vostre comunità, vero? No, non succede. Può darsi, mi dice suora Alfredina, può darsi. Ma perché siamo delle donne, siamo umani, anche gli uomini, lo sapete, non solo le donne, ma anche gli uomini. Ma se io prendo consapevolezza di questa realtà e dico, ma io continuo a puntare il dito, ma devo cambiare direzione, devo avere un'altra visione del mondo, giro il dito verso di me. Allora incomincio a dire, io come posso fare per creare ponti, dice Papa Francesco, non muri. Vedete come Papa Francesco è realista, no? Mi pare che parlando alle suore abbia detto delle cose molto pesanti, no? Dicendo che c'è del risentimento, c'è del rancore, che ci si dimentica di andare a trovare la persona ammalata che ha bisogno, mi pare abbia detto, no? Tutte queste cose non le voglio ripetere perché le ha già dette lui, e quindi incomincio a spostare la direzione del dito da me. Io che cosa posso fare per? Che cosa posso fare per? Per cambiare visione della mia comunità. Allora, come faccio a cambiare visione della mia comunità? Come posso? Mi impegno a vedere, brava, a vedere gli aspetti positivi. E vi insegno anche un metodo per vedere gli aspetti positivi. Quando siete nella vostra camera, prendete un quaderno, un foglio e una matita e incominciate a scrivere i nomi di tutte le persone che costituiscono la vostra comunità. E a lato gli aspetti positivi delle persone che operano con voi. In genere qualcuno mi dice, io potrei fare un elenco infinito di negatività, ma del positivo se ne trovo uno è tanto. Ah, qui le cose non vanno molto bene, vuol dire che ho gli occhi foderati di cataratta, che devo farmi operare, perché tutti abbiamo degli lati positivi e fa parte dei talenti. Allora, se io nego i talenti delle mie consorelle, nego il fatto che Dio ha dato a tutte dei talenti. Allora il problema è mio che non li vedo. È vero questo? Quindi un primo esercizio da fare per cambiare visione della mia comunità. Quindi in questo modo io imparo a diventare saggia e imparo anche a star bene con me stessa. Questa è l'altra cosa. Perché noi dobbiamo imparare a vivere bene insieme. Questo è l'obiettivo, è vero? Ecco, del perdono vi parlerò poi in forma molto più specifica domani. Oggi è la preparazione a vivere il perdono domani. E vivere insieme è una realtà che oggi è molto in auge. Tutti ne parlano. Non so se avete visto il Festival di Sanremo. Una sera c'era un ragazzo musicista e musicologo che era affetto da SLA, che ha suonato in una maniera splendida, proprio meravigliosa. L'ultima frase che ha detto è questa: la musica, come la vita, va vissuta insieme. Pensate ai messaggi che oggi la società, dal mondo culturale, ci sta inviando. Insieme. Voi vivete insieme. Quindi state vivendo una realtà socioculturale molto apprezzata anche dalla società laica. E questo è importante. E vi dico anche un'altra cosa. Avrete sentito per telegiornale che è morto un rappresentante della cultura non solo italiana ma mondiale, Umberto Eco, che ha scritto Il nome della rosa. Umberto Eco, che era di Torino, che è stato educato nelle file dell'Azione Cattolica, oggi dice, io dico, dicono loro di non essere credenti, ma io non ci credo, perché i valori che portano avanti sono valori cristiani. Quindi dico, come mai, no? Dicono queste cose. Anche se lui dice, io ho molta stima di questo Papa Francesco, però noi rispettiamo quello che lui dice, ma apprezziamo quello che lui ci ha lasciato. Intanto, al suo funerale, che è stato un funerale laico, in piazza nel Castello Sforzesco di Milano, nell'atrio, e lì c'erano i vari rappresentanti, un suo amico Furio Colombo, giornalista, ha detto: ricordo che Umberto mi diceva spesso, come faccio a far capire a mia moglie che se sto delle ore a guardare fuori dalla finestra, io penso e lavoro. Era un uomo che pensava. Quindi il messaggio: bisogna imparare a pensare, a riflettere. Oggi viviamo in una società in cui si pensa poco. Vero questo? Agiamo, siamo sempre così, no? Siamo sempre in azione perché non siamo mai soddisfatti. Siamo portati a rincorrere un futuro che non c'è, del domani non c'è certezza, spinti dalle nostre ambizioni, dalle paure dell'insuccesso, quello dice Andreoli, e non siamo capaci di vivere la gioia. Anche nelle comunità spesso c'è la corsa al fare più che all'essere, per essere stimati, considerati, riconosciuti, bravi. Ancora Umberto Eco ha tenuto all'Expo a Milano, che è conchiuso da poco, da ottobre, ha tenuto un incontro culturale internazionale dove c'erano i rappresentanti mondiali di uomini di cultura. E lui ha tenuto un discorso di una semplicità veramente disarmante e ha detto: noi siamo qui ad andare ad arrovellarci per trovare le cause della violenza, delle guerre. Ma sapete qual è il vero problema? La non conoscenza dell'altro, il non dialogo con l'altro. Questo succede ad alto livello, succede nelle comunità, è vero? Perché quando una persona mi fa uno sgarro, mi manca di rispetto, io dico mi ha offeso con le parole, se io incominciassi a pensare e a dire chissà come mai mi ha detto questo e avessi la saggezza nel momento in cui il risentimento si è placato, avvicinarla e dire: ma lo sai che sono rimasta male per la frase che mi hai detto, per il non piacere che mi hai fatto, per lo sgambetto? Riuscirei a imparare a conoscere, stabilire un dialogo, uno scambio, e il mio risentimento si placherebbe. È vero questo? È vero, però è sempre difficile fare questo primo passo. E Umberto Eco ha questi grandissimi uomini di cultura, i quali magari si aspettavano che lui facesse citazioni filosofiche, dicesse frasi di alto livello, ha parlato della conoscenza, dicendo: ma noi abbiamo distrutto, abbiamo fatto la guerra in Iraq perché dicevamo che c'erano le armi chimiche, la bomba atomica, poi abbiamo scoperto che non c'era. Ma abbiamo fatto una guerra, abbiamo ucciso degli uomini. La non conoscenza, il non parlarsi, il non dirsi, il non fare il primo passo. Vero? E se ricordate, Papa Giovanni Paolo II aveva insistito parecchio per frenare questa guerra, ma l'orgoglio, il dire noi distruggiamo il male portando altro male. Il male si distrugge portando il bene. È vero questo? Quindi nelle comunità è vero che ci sono molte persone che disturbano, è normale, ma se io incomincio a riflettere, a maturare in me il desiderio di dialogare, se dentro di me creo un cuore pacificato, dialogico, desideroso di scambio, allora imparo a vivere più serenamente e ad essere testimone della gioia di vivere. Certo, le offese mi colpiscono, mi fanno star male, ma cerco di superare, di andare oltre. È chiaro questo? Vi voglio leggere una favola zen indiana, ve la leggo adesso, poi la riprendiamo domani. Un giorno il saggio diede al discepolo un sacco vuoto e un cesto di patate. Gli disse: pensa a tutte le persone che hanno detto o fatto qualcosa contro di te recentemente, specialmente quelle che non riesci a perdonare. Scrivi il nome su di una patata e mettile nel sacco. Porta con te il sacco ovunque tu vada per una settimana e poi ne parliamo. Il fardello era sempre più gravoso e poi le patate marcivano e mandavano un terribile odore. Trascorsa la settimana, il discepolo disse al saggio il suo disagio per il peso e per il cattivo odore. Il saggio disse: quando siamo incapaci di perdonare gli altri, portiamo sempre con noi emozioni negative come queste patate. La negatività diventa un fardello per noi e dopo un po' peggiora. Questo è ciò che accade quando si coltiva il rancore. Che fare per alleviare il fardello? Perdonare qualcuno equivale a togliere una patata dal sacco. Quante persone per cui provi rancore sei disposto a perdonare? E questa è una domanda di riflessione, poi nella pausa di riflessione. E il discepolo disse poi: ci ho pensato molto, mi è costato fatica, ma ho deciso di perdonare tutti. Bello, no? Ho anche portato ho portato un mucchio di testi, veramente, perché in quest'ultimo periodo ho lavorato molto su queste cose, per i vari gruppi che incontro, e non so se avete sentito parlare di Massimo Recalcati, che è uno psicologo lacaniano, non più freudiano, lacaniano, fa anche caldo qui, freudiano, Lacan è uno psicoanalista francese, e Massimo Recalcati è entrato un po' nella cultura italiana grazie al programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, che presenta sempre degli autori importanti, e Massimo Recalcati ha scritto diversi testi, uno sul bisogno e desiderio. Non so se l'anno scorso vi avessi parlato del bisogno e desiderio, non mi ricordo più, forse sì, ma poi lo riprendiamo. Ha scritto anche sul perdono, elogio del perdono nella vita amorosa, e dice: non è più come prima. Dice veramente tante cose. E dice, tra l'altro, il perdono è dono di sé che accresce innanzitutto chi lo compie. E dice ancora, la Giulietta di Shakespeare, Shakespeare ha scritto Giulietta e Romeo, questa storia la conoscete, rivolge a Romeo il mistero e la potenza dell'amore e del perdono. Più io ti do perdonandoti, più io ho dentro di me. Pensate queste frasi che sono di personaggi laici, anche se Massimo Recalcati è cattolico. Infatti ha scritto questo libro dicendo in una nota: faccio riferimento a questo psicoanalista Lacan che è di Parigi, ma ho dentro di me il pensiero di Enzo Bianchi sul perdono, di cui poi vi leggerò anche delle cose. Quindi vedete che la cultura di oggi è una cultura cristiana, umana cristiana. E noi a volte diciamo il mondo, il mondo, il mondo, ma anche quelli che si dicono non credenti portano avanti delle idee evangeliche. E lo stesso Vittorino Andreoli, che scrive La gioia di vivere, cosa dice? La persona che maggiormente ha vissuto e comunicato la gioia di vivere è Gesù di Nazareth. Non dice Cristo, Gesù di, per dire l'uomo, Gesù di Nazareth, che ha perdonato ed è colui che ha perdonato per eccellenza, ha perdonato i suoi uccisori. E dice, secondo me, è la persona che ha vissuto, trasmesso la gioia di vivere perché ha saputo dialogare, accogliere, scambiare e ha superato il risentimento e il rancore chiedendo al Padre la forza per superare. Bellissimo. Vittorino Andreoli, lo trovate su questo testo? Io l'ho portato proprio perché ho detto, ma nessuno ci crede che Vittorino Andreoli abbia scritto queste cose. E mi sono anche detta, lui tiene tutti questi corsi di formazione ai preti e alle suore e da loro avrà capito il mistero Gesù di Nazareth, Gesù Cristo, figlio di Dio. Quindi molto bello questo, ne siamo convinti, siamo convinte di questa cosa, perché è fondamentale. Ma il fondamentale per eccellenza è un altro testo che vi ho portato, che è uscito a ottobre-novembre, di Eugenio Borgna, che è anche un altro psichiatra di Novara, quindi abbastanza vicino a noi, adesso è in pensione, che ha scritto questo libretto, che è piccolo, Parlarsi. Ma vedete che tutti parlano del parlarsi, la comunicazione perduta. La parola comunicazione a me non piace, a me piace relazione. Perché di comunicazioni ne facciamo tante, no? Diciamo, l'incontro incomincia alle 9:30, finisce alle 10:30, poi abbiamo... Sono comunicazioni che ci diamo, ma la relazione è qualcosa di molto più profondo, di più significativo, di più importante. Ne siamo convinti di questo, ecco. E questo dice... delle cose anche qui molto belle, dice nel corso della nostra vita siamo accompagnati da alcune esperienze fondamentali che ci consentono di conoscere chi noi siamo e chi sono gli altri. E fra queste esperienze come non ripensare alla tristezza, alla sofferenza, alla felicità, alla solitudine, alla tenerezza, al desiderio di comunità e di comunità di destino, alla speranza, alla malattia, ai modi con cui entrare in relazione con ciascuna di queste esperienze? Bellissimo. Ma che cos'è questa parola che entra in gioco in ogni forma di discorso e di vita? Comunicare, cioè relazionare, vuol dire rendere comune. Munus dal latino vuol dire dono, rendere comune. È dialogo-relazione. Significa entrare in relazione con la nostra interiorità e con quella degli altri. Ecco la conoscenza. Conoscenza di sé e conoscenza degli altri. Ma per entrare in conoscenza, in comunione profonda con l'altro, ho bisogno di entrare in relazione. Noi entriamo in relazione con gli altri in modo tanto più intenso e terapeutico quanta più passione è in noi, quante più emozioni siamo in grado di provare e di vivere. Questo bellissimo. Ci sono tante persone che non sono più in grado di vivere delle emozioni, dei sentimenti, delle relazioni che suscitano emozioni, che suscitano sentimenti. Siamo a volte diventate fredde, esecutrici di lavori abitudinari, dove manca la partecipazione affettiva. È vero questo? Ci mettiamo quasi una maschera e diciamo: ma sì, faccio quel che devo fare e va bene così. Non viviamo più. Ha ragione Andreoli quando dice: ci mettiamo la maschera, abbiamo paura e viviamo in maniera individualista. L'importante è che stia bene io. Ma io non posso star bene se gli altri intorno a me non stanno bene in relazione con me. E allora è veramente una riflessione da farsi: ma io sto veramente bene con me stessa per poter star bene con gli altri? Come vivo la mia interiorità, la mia vita interiore? E mi viene anche da chiedere: ma ce l'ho ancora la vita interiore? So che c'è, oppure ho solo più la testa? Ragiono e basta. È molto brutto incontrare una persona che non ha più il cuore. Ragiona con la testa, alla ricerca di un benessere esclusivamente suo, ma che, essendo esclusivamente suo, è un malessere, perché noi stiamo bene solo in relazione. Non stiamo bene da soli, perché viviamo l'isolamento. Noi siamo persone sociali e socievoli, e quindi vogliamo veramente creare dentro di noi quella disponibilità interiore che è fondamentale. E per far questo abbiamo bisogno, e dobbiamo anche vivere il desiderio, della solitudine. E anche qui ho portato un altro libro, un mucchio di testi stavolta, sempre di Eugenio Borgna, quello che ha scritto questo libretto qua, che ha parlato della solitudine dell'anima. E dice: la solitudine è una condizione ineliminabile dalla vita, e in essa si riflettono desideri di riflessione e di contemplazione, di tristezza e di angoscia, di silenzio e di preghiera, di attese e di speranza. Ma che cos'è questa solitudine di cui io ho molto bisogno e non riesco a vivere senza di essa? E Eugenio Borgna parla di solitudine usando molte poesie, versi di Emily Dickinson, che è una poetessa, la quale dice: forse sarei più sola senza la mia solitudine. Come mai? Questo è importante. Come mai sarei più sola senza la mia solitudine? Attenzione, solitudine non è isolamento. Solitudine è entrare dentro di me e trovare quello spazio idoneo per dialogare tra me e me, diventare consapevole. E ho sottolineato tante cose da leggervi questa mattina, le ho anche sottolineate in giallo per poter dire le cose essenziali. E voi mi direte: ma è venuta a parlarci del perdono, ci parla di tante altre cose, ma è una preparazione a vivere poi il perdono. E dice Eugenio Borgna che la solitudine è una delle strutture dei portanti della vita. E ogni esperienza di solitudine ha una dimensione psicologica e umana. E aggiungo nel vostro contesto spirituale, perché è importante chiedere la grazia di vivere una solitudine abitata da me, dall'altro e da Dio. Ricostruiamo la Trinità dentro il nostro cuore, consapevoli che solo la grazia ci permette di conoscere noi stessi, di conoscere l'altro e creare armonia. Quindi un momento di preghiera quando compilate il foglio sulle persone della vostra comunità e dovete scrivere gli aspetti positivi. Chiedete a Dio la forza per scrivere il positivo e non sottolineare sempre il negativo. E allora si può essere soli, certamente. Ci si può sentire soli anche nel contesto di una folla e non si è soli anche nel deserto. Allora qui ciascuna riflette. Nella mia comunità non sono sola, ma io mi sento sola. Sperimento la non comprensione, una solitudine negativa, brutta. Sono con le altre, ma mi sento sola. Sono nel deserto di Giuda, in Terra Santa, e sono in compagnia. Perché? Perché penso, mi sento abitata. E questo direi che è molto bella. Siamo soli nel deserto, o nella comunità in cui abitiamo, o nella cella di un monastero, o su un'altra montagna, e la nostra anima non è lacerata dalle spine roventi dell'essere soli, ed è aperta alla solidarietà e al colloquio interiore, alla trascendenza che ci porta al di fuori della nostra individualità e ai confini del nostro io. Perché anche quando vi pensate sempre in relazione con qualcuno. Ed è questo il bello, il non sentirsi soli. E quindi maturare questa cosa. Allora imparare a vivere l'introspezione, fare l'analisi interiore di quello che si svolge in noi, nella nostra anima, quando ci confrontiamo con le esperienze fondamentali della vita. La solitudine è definita dalla relazione all'altro ed è veramente una realtà importante. E io dico, non fa paura l'isolamento causato da una malattia, ma quello causato dal deserto delle emozioni. Quando io non provo più emozioni e sentimenti, vivo una situazione terribile di isolamento negativo e vivo malissimo, perché ho perso il senso del vivere, che è la relazione, la comunità, è con gli altri. E veramente è importante che noi impariamo a stare soli, abitare, fermarsi. Questo lo dice anche Papa Francesco, soprattutto nell'ultimo convegno ecclesiale che si è tenuto a Firenze. A me sono piaciuti molto i 5 verbi che ha sottolineato, no? Vediamo se li ricordo bene. Vivere, abitare. Abitare vuol dire stare dove sono, nella comunità dove sono, no? Tante suore che dicono, oh, ma io veramente sto bene fuori, faccio tanto bene fuori, e quando entro dentro provo stanchezza, noia, ma che barba, voglio sempre starmene fuori, fuori il più possibile. No, abitare. La persona si realizza nel abitare. E poi c'è l'altro verbo importante, educare. Consapevolezza che nell'abitare, nella comunità, dove io vivo una relazione positiva, educo e mi educo. Perché lì imparo a conoscermi, ad accettarmi, che è importante accettarsi, non volere essere altro. Ama ciò che sei, non volere essere altro. Molte volte invece noi vorremmo essere le superiore, vorremmo essere al posto di quella giovane, quasi rimpiangiamo la nostra vecchiaia, la nostra, il nostro essere diversamente giovani, no? Dagli altri. Invece com'è bello se impariamo a conoscerci anche a 96 anni, ad accettarci come siamo e ad amarci. Ama ciò che sei. Ama ciò che sei. Perché comunque ciò che conta è che tu oggi vuoi vivere una vita di senso e vuoi esprimere anche con un volto rugoso la gioia di vivere con la vivacità dello sguardo. È dallo sguardo che noi diciamo agli altri ciò che abbiamo nel cuore, e questo è veramente molto importante. E direi dalla cella di un convento, dalla vostra camera, aperta al colloquio interiore, e aggiungo alla preghiera, è possibile cogliere, questo lo dice Eugenio Borgna, la inesauribile torcia che non lascerà mai oscurare la solitudine creatrice. Perché una solitudine aperta è creatrice, in quanto pensa a come essere segno di gioia con gli altri. Ecco la creatività di una solitudine abitata, consapevole, armonica. E quindi noi diciamo beata solitudine se è così produttiva e creativa. Non vi pare? Molto, molto bello questo, no? Perché in noi comunque c'è questa torcia che è bella. E vi leggo ancora delle riflessioni che Eugenio Borgna cita di Romano Guardini, che ha scritto molto, è uno scrittore cattolico questo, quindi vedete che vi presento la cultura di oggi sul tema. La cultura di oggi dice: la vita rimane sana solo quando continuamente rinnova l'esperienza della solitudine. Sono tutti concordi. In una certa misura ciò avviene in ognuno. In modo esemplare avviene in alcuni a nome di tutti. Nella solitudine l'uomo, inserito strettamente nella trama dei rapporti della comunità, si desta la consapevolezza della sua persona. Ma che bello questo concetto! è nella mia comunità, per sgangherata che sia, per difficoltosa che sia a livello relazionale, io veramente imparo a conoscere me stessa. Bellissimo questo. E allora, con questi concetti, io non vedo più tanta negatività nella mia comunità. Non vedo più e non provo soprattutto risentimento se l'altra mi ha detto una parola poco garbata. Non mi riconosce come persona capace di dare senso. Non mi stima abbastanza. Allora, se io divento consapevole che queste cose le provo dentro di me, mi pongo degli interrogativi, imparo a conoscermi e dico: ma se l'altra non mi stima, ma io mi stimo? Io ho una sana stima di me. Se entro in crisi perché l'altro non mi stima, vuol dire che non mi stimo io. È vero questo? Non per orgoglio, ma per dire: ma insomma, il Signore anche a me ha dato dei talenti. E perché? Se l'altro non me li riconosce, io li riconosco. E magari in un momento di confronto e di dialogo posso anche dire all'altra: però ho scoperto che il Signore mi ha dato questo dono. Il dono dell'organizzazione, il dono dell'accoglienza, il dono del silenzio. Anche importante in comunità saper fare silenzio, saper tacere a tempo opportuno, senza stimolare, eccetera. Siete d'accordo su questo? Come è importante? Brava, brava, è acquisirli. Certo.
A un certo momento le cose devono cambiare.
È possibile se io voglio cambiare, non l'altro. Ricordatevi sempre la direzione del dito, mai puntato di là, ma verso di me. Quindi, no, se io lo punto là, creo il muro. Se lo punto verso di me, voglio creare il ponte. Questo è importante, no? Vi pare? Ecco, questo è significativo. E ancora, questo inoltrarsi nella solitudine, nello spazio dell'io stesso con me stesso, è dovere, e spesso assai pesante, perché l'uomo viene in contatto con le tensioni del suo intimo, con le esigenze incalzanti della sua coscienza. E bravo, è Romano Guardini. Non so se qualcuna di voi ha letto qualche testo di Romano Guardini. Quindi la solitudine interiore è faticosa da raggiungere e da vivere, ma è necessaria alla vita di ogni giorno, e non solo alla vita mistica, ma alla vita di ogni giorno. E quindi diciamo che la solitudine, come il silenzio, è un'esperienza interiore che ci aiuta a vivere meglio la vita di ogni giorno, facendoci distinguere le cose essenziali della vita da quello che non lo sono. E molte volte noi sopravvalutiamo le piccole cose, dimenticandoci dell'essenziale. E Simone Weil, non so se avete anche sentito parlare di questa donna convertita, dove c'è un bellissimo carteggio tra Simone Weil e Padre Perrin, un domenicano cieco di Marsiglia, ha scritto una frase molto bella: non lasciarti imprigionare da nessun affetto, positivo e negativo, preserva la tua solitudine. Molto bello. La solitudine è un'esigenza radicale e inestinguibile dell'anima. E vi leggo ancora l'ultima frase che ho segnato. Siete stanche? 10 minuti e ho finito, perché è un'ora. Dicono che l'attenzione dura 50 minuti. Noi andiamo, sconfiniamo ancora 10 minuti, e cerchiamo di trasformare l'apparente isolamento dei luoghi nell'esperienza di una solitudine che si fa comunione e dialogo. E questo direi che è veramente molto, molto bello e molto interessante. E voglio terminare questa giornata citando, vi ho citato un mucchio di persone, ma è la cultura di oggi, e quindi è l'oggi, perché dobbiamo partire dall'oggi. Non potevo così citarvi i filosofi antichi, potevo citarvi i santi antichi, no, oggi. Vi citerò poi anche Madre Teresa, che è molto attuale. Voglio citare Etty Hillesum. Ne avete sentito parlare di Etty Hillesum? Questa donna che si è convertita, morta nel campo di Auschwitz, e veramente questa donna che è vissuta in questo campo in mezzo a persone che erano destinate a morire tutte, pativano la fame, la sete, erano una sofferenza enorme, ma lei, convertita, aveva questo rapporto stupendo con Dio che le ha dato la speranza, una speranza così profonda che riusciva a trasmetterla a quelli che con lei condividevano questa situazione. Quindi Etty Hillesum, convertita, che viveva in una situazione tremenda di isolamento, di solitudine, ma nel cuore aveva questa torcia e diceva: voglio stare, abitare qui per dare speranza e condividere con i miei fratelli il cammino verso la morte e la riconciliazione. E scrive: improvvisamente tutte le pene notturne, le solitudini di un'umanità sofferente attraversano il mio piccolo cuore e lo fanno dolorare. Quante pene voglio prendere su di me quest'inverno. E nonostante le condizioni inumane in cui viveva, sognava di viaggiare per il mondo come testimone di un'altra speranza che le consentisse di ricreare legami di solidarietà e di pace, anche fra coloro che stavano soffrendo nei luoghi di battaglia. Immaginazione e realtà si confondevano con l'altro. Sapete che la fantasia è una realtà importante della vita, molto importante, se usata bene, se usata per creare e per star bene. E dice: più tardi viaggerò per i paesi del tuo mondo, mio Dio, e che io sento in me questo istinto che passa i confini, che fa scoprire un fondo comune nelle varie creature in lotta fra loro per tutta la terra. E vorrei parlare di questo fondo comune con voce sommessa e dolcissima, e insieme persuasiva e ininterrotta. Dammi la parola e dammi la forza. Ma prima voglio trovarmi al fronte tra gli uomini sofferenti e poi avrò bene il diritto di parlare. La sua solitudine, quella degli altri che riviveva e riscattava nel suo cuore ferito, non sarebbe stata sconfitta senza una parola poetica, quella che Etty Hillesum pregava Dio di donarla. La parola poetica: dammi un piccolo verso al giorno, mio Dio, e se non potrò sempre scriverlo, perché non ci sarà la carta e perché mancherà la luce, Allora lo dirò piano, alla sera, al tuo gran cielo, ma dammi un piccolo verso di tanto in tanto, perché aiutami ancora con questo verso ad amare. Bellissimo. E voglio terminare questa mattinata perché l'obiettivo è: prepariamoci a vivere il perdono, ma per vivere il perdono dobbiamo prepararci in questo modo, imparando a vivere la solitudine, imparando a vivere il dialogo, imparando a star bene con noi stessi per poter star bene con gli altri, imparando a trovare il bene negli altri, oltre che in me. Quindi a vivere una vita comunitaria sana, rigenerante, creatrice, partendo dalla saggezza di ciascuna. Adesso buon lavoro. Allora, mi sono concordata con Madre Isabella, adesso ci sarà un breve break, un quarto d'ora, breve break, poi alle 11:30, abbiamo detto, ci ritroviamo qui e scambiamo le nostre risonanze, cioè l'intervento di stamattina, che cosa ha suscitato dentro di me, e lo comunichiamo alle altre, perché impariamo a dialogare, scambiare e a creare comunità, ma una comunità feconda che produce. Va bene? Prego. Qui vi lascio questi testi, se volete dare uno i 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 testi, se volete